Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La figura di Monica, la madre di Agostino, è diventata un ricordo, un esempio, un modello in tutta la tradizione cristiana, soprattutto per le parole che Agostino dedica a sua madre nelle confessioni. La invochiamo anche noi per tutte le madri cristiane.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo tredicesimo, dal versetto 22. Passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
Forse non è inutile accennare al fatto che questa questione, questa domanda posta a Gesù non riflette una concezione della salvezza secondo la quale ci si salva per i meriti e per le opere, a differenza invece di quello che avrebbe insegnato Gesù, il Nuovo Testamento, che ci si salva per la fede. Questo quadro non corrisponde intanto alla questione qui posta e poi non corrisponde alla realtà. Quindi questo si può dire forse per mettere da parte questo punto e aggiungere semplicemente, poi diremo insieme, che questa questione è un punto centrale, assolutamente una preoccupazione fondamentale in tutto quel periodo del Secondo Tempio e quindi anche al tempo di Gesù, e appartiene non a una questione astratta, ma alla definizione di gruppo. I vari gruppi in cui era diviso il giudaismo si ponevano questo problema. Chi appartiene a quella comunità che sarà salvata? O anche si può formulare: chi appartiene veramente al popolo di Dio? Tutti gli ebrei, tutti quelli che si dicono ebrei appartengono veramente al popolo di Dio? No, no, no. Quindi c'erano varie posizioni. Ecco. E normalmente ogni gruppo diceva che era lui il vero rappresentante del popolo di Dio, però con posizioni diverse. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola. Era per cercare di indirizzare, di porre questa questione come una questione centrale.
A me aveva colpito il susseguirsi di questi discorsi del capitolo 13. Mi è sembrata un affresco bello di tutti gli aspetti della salvezza, dell'entrare nel regno, dalla misericordia del padrone che zappetta attorno al fico. Non voglio perdere tempo. Questo però l'avevo sentito in una grande continuità, come dire, tutti gli aspetti. E oggi questo sforzo che mi veniva, questo sforzo per entrare nel regno, sforzatevi, mi è venuto da sentirlo molto legato al versetto 22, cioè, come dire, non ci dimentichiamo che il Signore sta andando verso la sua, verso la passione, verso la consegna, e a questa, quindi questo sforzo è anche il suo. Questo ho concluso, e quindi mi ha richiamato le parole: come sono angosciato finché non sia compiuto questo battesimo. Insomma, questo invito a andargli dietro verso questo regno, che però su una strada che è quella che fa lui, ed è stretta e come.
Anche io ho pensato che quell'introduzione, mentre camminava verso Gerusalemme, fosse molto indicativa di quello che segue, cioè, come dire, che per entrare, per salvarsi, perché qua la questione è la salvezza. E bisogna andare con lui, come dirà poi in altri passi, lo dice, però lo dice rispetto alla sua a essere discepoli suoi. E mi è venuto in mente che quando il dottore della legge lo mette alla prova e gli chiede che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, alla risposta Gesù gli rivolge di nuovo la risposta e dice: cosa sta scritto nella legge? Sappiamo la risposta: amerai il Signore tuo Dio. E poi Gesù gli dice: fa questo e vivrai. Non so se sia la stessa cosa. Lui parla di vita eterna, qua parla di salvezza. Penso che i concetti siano molto vicini. Qui invece Gesù sembra legare la questione della salvezza anche all'averlo conosciuto e all'averlo seguito, perché la risposta lo dice, cioè: abbiamo mangiato davanti a te, hai insegnato nel nostro, e lui che dice: non vi conosco, e poi dice: operatori di iniquità. Quindi c'è qualcosa anche di legato sicuramente al riconoscere lui e alla sua persona, questo è indubbio, mi sembra, almeno qui, a differenza della risposta al dottore della legge, appunto, che dice: fa questo e vivrai. E poi volevo sottolineare due cose che forse sono quelle che mi hanno preso di più, cioè la descrizione di quello che ha fatto Gesù qui e di quello che sarà il regno dei cieli. Cioè, loro gli dicono: abbiamo mangiato e bevuto in tue presenze e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Proprio nei giorni scorsi ho letto un libro che è un po' vecchio, ma è una pietra miliare, scritto da un ebreo che aveva letto il Vangelo, è Jus Isaac, che è un famosissimo anni della guerra, e lui dice: Gesù, come tutti i rabbini del suo tempo, insegnava per strada molte volte, non solo in sinagoga, ma nelle strade e a mensa. Infatti dice: abbiamo mangiato e bevuto alla tua presenza. e anche parlando di questo regno parla di una mensa, di un banchetto. E questo è molto bello.
La prima cosa che mi ha fatto impressione è che qui Luca, costruisce, ecco, questa risposta prendendo molti tratti di Matteo, che però in Matteo sono molto, molto sparsi, ecco. Quindi anche questo bussare, rimasti fuori busserete, ma la porta è chiusa, ricorda le 10 vergini. E quindi appunto questa costruzione così, così seria, mi è venuto a pensare questo, mi ha fatto molta impressione, perché la domanda è seria, la risposta è altrettanto seria, ecco, diciamo così. E la prima cosa mi ha ricordato l'inizio del capitolo 13, quando dice: se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Anche là c'era una certa serietà che insomma un pochino fa impressione. Ecco. Ma soprattutto è il rapporto con quello che precede che mi ha un po' preso, perché sia il granello di senapa che questo lievito sono messi da qualcuno e hanno un effetto totale, no? Perché dice tutti gli uccelli oppure tutta la pasta è lievitata. Invece a questo punto, quando questo gli chiede appunto, gli fa questa domanda, salta fuori che c'è una, che non è così un tutto generico, no? Ma c'è una risposta personale e un impegno personale. E quindi c'è certamente un regno di Dio, destinato a esplodere, molto sotto, molto invisibile, ma che è destinato a raggiungere tutti. Ma contemporaneamente c'è una serietà di risposta che è personale. A me questo ha fatto così, perché proprio mi è sembrato molto, sì, un po' un cortocircuito, ecco, perché prima sembrava che tutto fosse destinato a, e oggi invece dice, sembra dire, anche l'altra faccia della medaglia, ecco. E insieme si parla ugualmente del regno di Dio, perché il versetto 29 finisce così: sederanno a mensa nel regno di Dio, come nelle parabole parlava di questo regno di Dio, rassomigliato a questa dinamica, ecco, che raggiunge tutti con questa grande potenza. Cioè, vuol dire, sono un po' un chiaroscuro che va tenuto insieme.
Ma anch'io un po' riflettuto su questo passo, e un po' mi sembra che metta un po' le spalle al muro a tutti. E perché? Perché non si sa chi è questo che fa questa domanda, e la facciamo tutti lungo i secoli, ma sono pochi quelli che si salvano, ma non si sa, non lo sappiamo, e si salvano, però dobbiamo essere salvati da qualcuno, non che ci salviamo da noi. E Gesù cosa risponde? Sforzatevi, oppure gareggiate per entrare nella porta stretta. E qui richiama questa porta stretta, richiama la croce del Signore, perché si deve passare per lì. E qui dice: sforzatevi, non so, può dire agoniseste, dice il greco, comunque vuol dire proprio lottare, lavorare, insomma, gareggiate per entrare in questa porta stretta finché che la porta è aperta, perché a un certo punto la porta si chiude. Cioè, la porta si chiude, quindi se non si arriva in tempo la porta è chiusa e si aspetta altri turni. Secondo me questo è un invito a pensare seriamente e a lavorare per cercare di entrare per questa porta stretta, insomma, accettare di passare per la croce come ci è passato Gesù. Io l'ho visto un po' così, ecco, non...
Ma sì, è una risposta che lascia molto perplessi, ecco. E, ma al di là delle figure, pochi, molti, la porta stretta, la porta chiusa, gli sforzi, a me sembra che ciò su cui bisogna veramente interrogarsi sia questa risposta che viene data quando si chiede di aprire. Allontanatevi da me, voi tutti che commettete ingiustizie. Questo è. Cosa vuol dire? Questo è fondamentale e rispecchia il principio, insomma, no, della... di che cosa vuol dire amare Dio, amare il prossimo, e cosa vuol dire commettere ingiustizia.
Non sono sicuro, ma ascoltandomi mi viene da esprimere così la... come comprenderei questo testo, il rapporto fra l'elezione, l'appartenenza alla comunità di salvezza, nel contesto qui l'appartenenza a Israele, l'elezione e la salvezza, che non coincidono. Ora, la domanda stessa formulata, sono pochi, compreso la risposta di Gesù, dà l'impressione che sono pochi. Se si confrontano altri testi, che alcuni commenti riportano, per esempio testi di Qumran, cui la comunità di Qumran ritiene che si salverà il vero Israele, non semplicemente tutti quelli che appartengono alla nazione, e in questo particolare, in questo caso, il vero Israele è particolarmente rappresentato dalla comunità di Qumran. Quindi sono pochi. Se ha qualche altro testo, forse più vicino ai farisei, cioè il quarto libro di Esdra, c'è un detto che dice appunto: l'Altissimo ha fatto il secolo presente per molti, l'elezione di Israele, ma il secolo futuro per pochi. C'è il problema del rapporto, perché ci si salva con le opere, non ci si salva per la fede, non ci si salva per l'appartenenza a Israele. Anche per noi è così, anche per il Nuovo Testamento è così. Noi dobbiamo, questo è una parentesi, ormai è chiarito questo, ampiamente chiarito. Quando si parla di giustificazione per la fede, non per le opere, oppure un altro termine che Paolo usa, riconciliazione, è una cosa distinta dalla soteria, dalla salvezza. Naturalmente è un enorme dono ed è, vuol dire appartenere a quella comunità che è destinata alla salvezza, ma la salvezza, come lo stesso Paolo dice, saremo giudicati sulle opere. Questo è inevitabile. Quindi c'è una distinzione, quindi il problema qui non è le opere o la fede, etc. eccetera, è il problema proprio della, è presupposto anche dalla domanda, cioè che la salvezza è una grazia, non è il problema se si merita la salvezza. Questa grazia però viene data a coloro che si preparano, diciamo, coloro che appartengono alla comunità della salvezza e non a tutti. Questa è l'idea che sta sotto, anzi questa è una la maggior parte di queste risposte, pensiamo anche a quello che dice il Battista nello stesso Vangelo di Luca, che è molto severo, o in Matteo, non cominciate a pensare e a dire nei vostri cuori abbiamo per padre Abramo, stessa cosa, abbiamo per padre Abramo, quindi insomma apparteniamo, abbiamo questo grande dono, è un dono naturalmente, perché Dio non ha bisogno, può far sorgere figli di Abramo, no? Convertitevi, quindi diciamo è una posizione non nazionalista, diciamo, cioè non è per il fatto che si appartiene a Israele che si otterrà la salvezza, bisogna vedere. Ecco, questo mi sembra, e anche allora la risposta di Gesù può sembrare effettivamente in questa direzione, perché anche Gesù parla che sono molti, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Pochi sono quelli che in altri testi trovano la... Anche Gesù sembra essere in questa posizione, cioè che c'è più... Che io penso che sia un linguaggio esortativo, un linguaggio, una minaccia, un linguaggio esortativo. Naturalmente non è pochi e molti come calcolo, però il linguaggio a me sembra che sia nella stessa direzione. C'è il fatto che Gesù non dice, e questo mi sembra significativo, si salverà solo chi segue me. Dovrebbe dire così. Se fosse un appartenente a Qumran, forse direbbe così. Cioè si salverà solo il vero ebreo, cioè quelli che seguono la mia via. Non dice così. Dice, poi sembra che, come diceva anche forse Sara prima, effettivamente nel resto del discorso è dietro questo, è presupposto. Ecco, abbiamo mangiato con te, eccetera, il padrone di casa, non si capisce bene che sia, almeno non ho capito bene, il padrone di casa sembra essere Dio, però poi nel discorso successivo sembra essere lui, perché è lui che risponde, abbiamo mangiato con te. Quindi è vero, dietro c'è, però la risposta immediata non mi pare, Gesù dovrebbe dire seguite me, è soltanto quelli che appartengono alla mia comunità che sono nella posizione di venire salvati da Dio e gli altri non sono a posto. E questo non dovrebbe essere questa la risposta, e quindi io credo che sia significativo che Gesù non risponde così. Dice sforzatevi adesso, e non dice che adesso non ci riescono a entrare, dice che allora non ci entreranno, cioè dice adesso è il momento di sforzarsi, sono le opere, è il momento di sforzarsi, di convertirsi, di fare le opere della conversione, perché verrà il momento in cui non c'è più tempo, e quindi non ci si potrà appellare al fatto di avere, di essere, di appartenere alla stessa comunità, perché ci dirà non vi conosco. Cioè qui la distinzione vera, non solo per Gesù e anche in altri, non è più la distinzione in primo piano, rimane naturalmente la distinzione fra Israele e i gentili, che rimane sicuramente, ma la distinzione principale in tutti questi testi, compreso qui, è fra i giusti e gli ingiusti. Non basta essere di Israele. Come ci sono dei gentili giusti che si salvano, così ci sono degli ebrei ingiusti che non si salvano. Lo accogliamo come un'esortazione che sempre risuona anche nella Chiesa, presentiamo al Signore le nostre richieste per la salvezza di tutti. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamoci per tutta la Chiesa perché continui a far risuonare la parola del Signore, il suo invito ad accogliere la parola che salva. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, perché nella forza dello Spirito possano allontanarsi dall'iniquità per poter avere parte del banchetto del Regno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la pace, perché il Signore abbia pietà di tutti gli uomini che sono in situazione di oppressione, che subiscono violenza e ingiustizia, perché doni sapienza e volontà di pace a tutti i responsabili e li siano guidati dal timore di Dio. Preghiamo. Preghiamo ancora per tutti gli uomini che sono nel dolore, per gli ammalati, per quanti sono tenuti in schiavitù, per quanti sono perseguitati per la loro sete di giustizia, per la difesa dei diritti umani. Preghiamo per quanti sono perseguitati per la loro fede. Preghiamo per tutti i piccoli e i poveri che sono indifesi, perché il Signore sia il loro difensore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in modo particolare sempre anche per la situazione dell'Afghanistan, per tutti i paesi anche dell'Africa che sono in situazione di violenza, di ingiustizia, perché il Signore intervenga con la sua forza di potenza e potenza di salvezza. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché anche noi il Signore conceda di lottare per entrare nella porta stretta, per seguirlo fino alla fine, per avere parte al suo regno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. La preghiera per Nofke, per Eric Nofke, per ricordarlo anche nella preghiera, per lui, per la sua moglie Erika, per i figli, per tutta la Chiesa Valdese, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo oggi nella messa anche la mamma di Pierpaolo Bastia, Graziella, e la mamma di Stefano Lodi, Anna. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo il Signore tutte le vittime degli attentati che ci sono stati ieri. Preghiamo perché il Signore aiuti queste popolazioni per questa violenza inaudita che sta esplodendo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Abbiamo ricordato nella preghiera Nofke, preghiamo per noi in vista di questi due giorni, per il nostro amore per la Scrittura, perché il Signore lo faccia crescere ogni giorno di più, attento a scrutare la sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per i fratelli e le sorelle di Monte Tauro, in particolare quelli che sono in Albania, che vivono un momento così di grande difficoltà anche rispetto al cammino dei loro cristiani, o comunque di quelli che loro hanno portato al battesimo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo ancora tutte le madri cristiane con l'intercessione e l'aiuto di Santa Monica. Aggiungiamo poi tutte le altre intenzioni di coloro che ci seguono di lontano. Infine, per tutti gli uomini per la pace, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.